faccia a faccia nella corsa. Primo podcast italiano dedicato interamente alla corsa con tutti i suoi aspetti funzionali. Daranno voce ai loro segreti i più grandi atleti, tecnici, organizzatori, medici, fisioterapisti, giornalisti e fotografi italiani. Informazioni sul passato, il presente e il futuro del mondo del running. Dalla pista all'ultra trail, dalla biomeccanica dell'amatore alla psicologia dell'agonista, dalla corsa minimalista all'abbigliamento high tech. Andremo alla scoperta dei perché. Faccia a faccia nella corsa ti aprirà un nuovo mondo.
Ecco, siamo contenti di poter avere per questa prima puntata di Faccia a faccia nella corsa un ospite da noi tanto gradito e conosciuto, Enrico Vedilei. Buongiorno Enrico.
Ciao, buongiorno Vito.
Ciao Enrico. Allora, per questa prima puntata ho pensato di averti come personaggio perché hai presentato sicuramente nel mondo delle ultramaratone in Italia un perno centrale che si può parlare ormai di circa 20 anni la tua presenza. E per questo motivo volevo iniziare a chiederti, ma a che età hai iniziato a correre?
Ho cominciato prestino, a 12 anni, perché c'era una gara organizzata nel mio paese, che passava da di casa, e allora mi sono subito buttato nella mischia. Era 21 km, un po' lunghetto, però l'ho fatto.
Caspita, a 12 anni sei partito subito con una mezza maratona?
Ma io a quei tempi là che sapevo che a 12 anni bisognava fare un chilometro, 100 km, non sapevo niente. Era l'inizio.
E come... sei riuscito ad arrivare fino alla fine, insomma.
Sì.
Il giorno dopo? Come stavi?
No, questo non me lo ricordo. No. Però tranquillo, perché per me è stata... sicuramente è stata bella, una bella esperienza, se no non continuavo a correre. Quindi immagino che il giorno dopo ero contento, però sinceramente non mi ricordo, sono passati quasi 40 anni.
tanto tempo, tanti chilometri e tante corse. Sì. Ma in queste prime gare dove hai partecipato, sentivi un'attrazione particolare? C'era qualcosa che ti riportava, insomma, la voglia di entrare di mare di nuovo, solo un caso perché seguivi un amico o qualcun altro?
Ma veramente, sicuramente era era qualcosa di mio, perché mi sentivo libero di fare quello che volevo. Sono stato sempre timido da ragazzo, quindi anche adesso. Quindi correre senza l'appoggio senza l'aiuto di nessuno, per me era bellissimo. Poi ero ispirato a un signore che era tornato dall'Australia e lui tutte le sere andava a correre mentre noi giocavamo a calcio nel centro del paese, e diceva: ma perché questo va a correre? Perché non si ferma a giocare con noi? Quindi c'era un qualcosa che attirava l'attenzione di noi bambini, però se avevo continuato a correre perché piaceva a me.
Ma i tuoi genitori erano d'accordo oppure la vedevano
sì,
la
sì.
cosa?
Senz'altro loro sono stati fondamentali per me, perché anche se lavoravano, io quando c'era da portarmi a gareggiare loro venivano tranquillamente, anzi, sicuramente se nasce un'altra famiglia che non volevano, non avrei continuato nemmeno io.
Ah, ecco, dunque c'è stato lì un ambiente che già ti sosteneva in questo. Ma poi come è arrivato il momento in cui sei passato alla distanza della maratona o delle ultra?
Ma è stato... il mio cammino è stato sempre una cosa lineare, perché la prima gara 21 km, poi per me mi sentivo a mio agio queste distanze, quindi passare alla maratona è stato una fase naturale, volevo provarci e ho provato una volta in una gara vicino casa, una maratona, e così, senza preparazione, insieme a un amico, abbiamo chiuso in 3:21. Poi dopo 2 anni l'ho preparato e andava meglio.
3:21 è un tempo che per molti è un sogno della vita, Tu avevi allora dunque circa 22 anni quando ti sei
Sì,
lanciato. Parliamo del... Sì.
ti posso dire un aneddoto, che non sapevo come si correva una maratona, non sapevamo, eravamo in due. Allora io correvo con le scarpe le super leggere, perché allora correvo facile, quindi mi andava benissimo quello. Avevo due paia di solette, perché ho detto chissà, una maratona che cosa comporta, due solette. Ogni ristoro mangiavamo e bevevamo sempre di più perché avevamo paura di non farcela. Siamo arrivati che eravamo più grassi di quando siamo partiti.
Addirittura.
A metà strada ci siamo dovuti togliere le solette perché davano soltanto fastidio. Cioè, l'incoscienza delle esordienti.
Ok, ma qui parliamo degli anni fine anni 80, giusto?
E 22, 86.
86, dunque, dove la maratona ancora non aveva ottenuto tutto quel boom.
No, 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 no. Questa gara era il Campionato Italiani Master che si svolgeva a Chieti, ma allora in quel periodo là ce n'erano pochissimi di maratone in Italia. Mi ricordo quando correre usciva a inizio anno, che faceva le classifiche di quelli che facevano tutte le maratone. In Italia forse chi faceva 10 maratone era un genio, perché chi lo faceva 10 maratone
Eh
in un anno?
sì, immaginavo che insomma fare una maratona sembrava già un
Sì. Poi io
arrivo.
vengo da una scuola che, diciamo, di atletica, quindi allora si diceva di fare, ma tuttora dovrebbe essere così, una maratona, massimo due maratone all'anno. Invece esagera un po'. Vabbè.
Poi invece il passaggio sulle ultra, come è avvenuto?
È la stessa cosa, io ero affascinato da Vito Melito, che era stato anche a correre in Abruzzo,
Grande, grande Vito Melito.
e un giorno ci siamo sentiti che lui organizzava una 50 km su pista a Bologna, e ho colto subito la palla al balzo. Io e mio amico, io e Valentino Caravaggio, siamo partiti e siamo andati a farlo. Ma sempre così, spontaneamente, senza pensare a niente, parte all'avventura.
Vito Melito ha vinto già 2 volte o 3 volte il passatore, non mi ricordo esattamente. Ha scritto poi anche un libro su come preparare la ultramaratona. Tu dunque sei stato un po' amico suo e hai seguito un po' i suoi consigli oppure era solo una conoscenza così sporadica?
Allora, ho seguito un programma di Vito per esordire da 100 km, però per me era un po' troppo esagerato come chilometraggio, non reggevo tutti quei chilometri che diceva lui, e quindi ho fatto una preparazione e basta, poi ho cominciato con la mia esperienza.
Dunque, qui vengo anche a un altro punto fondamentale che molti si chiedono. Tu che oggi hai anche una figura, sei una figura che funge da trainer, da tecnico, da organizzatore di gare, insomma, hai diversi ruoli, ma allora ti sei allenato con un trainer, con un allenatore o facevi tutto da solo?
No, all'inizio io ho avuto tre allenatori, tutti diciamo nella mia prima fase dell'atletica. Primo mi ricordo Lopez, che ci ha fatto capire che d'inverno non bisognava solo fare chilometri lunghi e basta, bisognava fare anche, tra virgolette, le ripetute, che noi fino a quel momento non facevamo, noi correvamo soltanto. Io parlo sempre di noi perché eravamo in due a correre, un caro amico. Correvamo e basta l'inverno. Poi lui ci ha fatto capire che bisogna fare certi lavori, bisogna fare molti esercizi, e quindi è stato diciamo, il primo tecnico che ho seguito. Dopo un po' ho conosciuto Cervini Alessandro, che è stato un grande diciamo quasi 40 anni fa, 35-40 anni fa. Doveva fare anche le Olimpiadi. Non mi ricordo se era 76 a cos'era, Montreal, possibile?
Eh sì, 76 Montreal.
Lui era stato selezionato per fare le Olimpiadi, poi il giorno dopo ha avuto un incidente in macchina e non l'ha potuto fare. E lui era molto specializzato nella maratona e mi ha fatto capire cosa dovevo fare per la maratona.
È
Poi ho
stato uno
avuto
che, Cervigni dunque, che ha anticipato i tempi, perché Allora ancora si parla tanto, o si parlava tanto di lungo, lento, di fondo lento e bisognava solo fare i chilometri. Lui già aveva applicato un po' il concetto di fare i lunghi veloci, dunque, come oggi poi avvengono.
Sì, è vero, è vero. Infatti io in quel periodo là ci allenavamo tranquillamente a 4,15, 4,20, lungo, lento. E lui mi diceva, mi ricordo questa battuta, se devi fare un'ora a 4,15 e ti mangi un panino, hai lo stesso
Eh
effetto.
sì, è un concetto che è bene che lo citi, anche perché noto che è tanto diffuso ancora questo concetto di fare basta fare i chilometri, poi in gara uscirà qualche tempo migliore, poi le gambe andranno. Ma effettivamente i tecnici moderni oggi, preso poi tanto dagli allenamenti di Paul Tergat, da quell'era lì, reparano sempre che i lunghi comunque non vanno, cioè vanno fatti o svolti non più lenti di circa 10 secondi al chilometro di quello che poi tu vorresti fare in maratona. Dunque se intendi di farla a 4 il lungo lento, il lungo svelto dovresti farla a 4,10 più o meno. È questo il concetto che Cervigni diffondeva o no?
Sì. Alessandro aveva questo concetto qua. Io adesso non mi ricordo il suo allenatore chi era, perché dopo, ma devo fare la ricerca, ma secondo me era un allenatore bello tosto, perché noi non ci dobbiamo scordare che in Italia abbiamo avuto parecchie scuole di maratona 30 anni fa, e abbiamo fatto scuola in tutto il mondo. Adesso ci stiamo perdendo un pochettino, però 30 anni fa l'Italia era una delle nazioni più forti in maratona, una delle più forti.
Eh sì.
Molti maestri sono usciti dall'Italia e lui credo che aveva un buon tecnico.
Invece il terzo tuo trainer che hai avuto dopo Lopez Cervigni? Ah,
Fischione,
Fischione.
Fischione, che è stato una via di mezzo fra i due, perché questo era più vicino, era abruzzese pure lui, e ci vedevamo più spesso. Lui, ecco, ho detto una via di mezzo, guarda,
Una via di mezzo.
non so spiegarti bene, però è una via di mezzo fra i due tecnici.
E dunque poi dunque con questi tecnici hai coperto un po' tutto quegli anni che ti hanno portato anche a correre bene la maratona. Forse è anche bene ricordare che in maratona hai un tempo notevole, che oggi sono pochi che riescono a correre, ma se non erro hai un 2,29 o 2,27, non mi ricordo bene. Che tempo?
28,53.
Ah, ecco, in mezzo, 28,53, un tempo davvero eccezionale che pochi insomma ti credono che possa raggiungere un certo Enrico Vedeli. Dunque,
Guarda,
dimmi.
scusa se ti interrompo, spesso mi capita di parlare di questi tempi qua, ma quando io facevo questi tempi qua, io non ero nessuno, perché in Italia c'erano tantissime persone che andavano più forti di me.
È vero.
Adesso invece sento parlare, ma anche se fai 3 ore in maratona sembri chissà che cosa, e non so il motivo. Una volta io in Abruzzo mi allenavo con quelle poche volte che riuscivo ad andare a Pescara, mi allenavo con dei personaggi che erano nettamente più forti di me.
Ma
Quindi fare 2,28,
sì.
ero arrivato 17esimo a Firenze, 17esimo assoluto. Se vai a vedere la classifica degli ultimi anni, con quei tempi là ci arrivi 13, 14 assoluto. E mi sembra strano che dopo 25, 26 anni, che non si migliora, anzi si peggiora.
Anzi, va aggiunto che se prima erano pochissimi gli africani, oggi in queste maratone i primi 10 sono anche africani, dunque tra gli italiani ti ritrovi davvero nei primi 4-5 con un tempo del genere.
È vero, è
Sì,
vero.
sì.
Ma sicuramente è un po', dico la mia, posso sbagliare, ma una volta, ti ripeto quello che ho detto prima, c'era la preparazione invernale, c'erano da fare certe gare e basta. Adesso che tutti i sabati, tutte le domeniche puoi correre, non si pensa alla preparazione, si corre.
Ma il tuo passaggio in questo caso, dopo aver vissuto insomma questi anni con Fischione, con Cervigni e con Lopez, sei passato all'ultramaratona, lì hai continuato a cercare qualche trainer, qualche allenatore oppure
No,
come?
ho fatto tutto da me.
iniziato a prendere la tua esperienza in passato e applicarla sull'ultramaratona, insomma. Insomma, tu avevi dei programmi, allora. Questi programmi che seguivi con una certa regolarità ti hanno davvero aiutato nel progresso dei risultati, oppure è stato più un sostegno morale, non tanto poi nei numeri?
Bella domanda. Bella domanda. Sicuramente conoscere nuovi metodi di allenamento mi ha aiutato per crescere, quello è sicuro, e tuttora lo sfrutto con i ragazzi che seguo adesso. Però se dire che mi sono migliorato solo ed esclusivamente per le tabelle non sarebbe giusto.
Non sarebbe giusto. No. Sì, questa è anche una sensazione che spesso percepisco, dove il programma può essere il pilastro di una casa, però poi riempire la casa per renderla bella serve poi qualcos'altro di personale. E secondo te ci sono differenze sostanziali tra gli allenamenti di 25 anni fa, 30 anni fa e quelli di oggi?
Più che altro non c'è differenza degli allenamenti, e far comprendere che bisogna fare certi allenamenti è difficile. Si fa fatica, ripeto quello che ho detto prima, essendoci tante gare, uno dice no, ma vado a correre là a posto di fare questo lavoro qua. E non sempre è la stessa cosa. Non sempre.
Ma secondo te oggi si tende di più a seguire qualche programma? O
Sì. Adesso si seguono di più i programmi, secondo la mia esperienza. Ma non è tanto per... se prima il programma si seguiva per migliorarsi tecnicamente, adesso si segue il programma quasi per un appoggio psicologico. Perché io parlo spesso con i ragazzi che seguo, dico guarda che non sono un bravo tecnico, magari vi sto vicino, vi seguo psicologicamente, quello è importante, perché c'è questa carenza adesso, in questo momento qua, che tutti hanno bisogno di qualcuno a cui appoggiarsi, magari non gli fai fare niente di particolare, però sanno che possono contare su di te.
Forse si può sintetizzare in questo: prima il programma, quando non c'era il web, internet, il programma era una sorta di segreto, dove per averlo l'unico modo era quello di legarsi presso un tecnico, un allenatore, un gruppo, una squadra, per avere queste informazioni. Oggi queste informazioni sono disponibili in rete da dovunque, e non si cerca più tanto il programma da tecnico, ma più un appoggio di fiducia psicologico, di sostegno nelle sue attività, nei suoi lavori che uno svolge. Forse può essere questa un po' la differenza nella ricerca di un tecnico. Tu hai ora citato che alleni anche diversi atleti, infatti non era anche un punto dove poi affronteremo più avanti della tua esperienza da tecnico, ma quali sono le differenze degli atleti di 20-25 anni fa e quelli di oggi?
Differenze, sempre. Io mi cito un'altra aneddota di un ragazzo napoletano che è stato un periodo a lavorare in Abruzzo, quindi ci allenavamo insieme. Diceva che quando il suo allenatore diceva di fare certi lavori, lui diceva che non riusciva a farlo, e gli faceva l'esempio. Napoletano, sai che è molto
diretto.
Sì. Diceva che la lingua gli arrivava giù sopra la pista, gli ritornava su diverse volte, ma quel lavoro lo faceva. Adesso non si fa. Parlo anche con altri tecnici e dicono ma non riesco a far capire che per andare a, che ne so, dico una cifra così, 3-30 km bisogna fare certi lavori, e quando gli dici fare certi lavori, ma no, è impossibile, e lui dice ma scusa, come vuoi che vai a 3-30 se non fai certi lavori?
Sì, non si può ottenere un risultato se non si allena su questo.
Ma si fa fatica a far capire alle persone che purtroppo bisogna fare dei sacrifici.
Sì. Ma oggi ci sono anche più gare in giro. con una partecipazione che è anche superiore del passato, dove erano forse meno le gare, o comunque se c'erano erano poco meno conosciute. Oggi tramite la rete hai il calendario pieno e ti scegli ogni fine settimana una gara. Può essere anche questo un motivo per cui uno tende a non allenarsi tanto e a preferire di fare gare invece
Sì,
dovessi.
ma l'ho detto pure prima, è così, la gente posso allenarsi, vado là, vado a correre là, ma non è la stessa cosa. Un allenamento specifico non può, una gara non può sostituire un allenamento specifico. Ed è difficile farlo capire alle persone, agli atleti. Una volta mi ricordo si facevano dei test in gara, adesso tutta una gara.
Si spinge fino al massimo ogni volta e così i miglioramenti poi vengono a mancare. Sì, e so anch'io che corro forse o faccio troppe gare. E il tentativo di partecipare a una gara è sempre alto, però resta fondamentale, se non ti alleni in allenamento puoi fare anche degli errori, puoi aggiustare. In gara rischi sempre di andare, di spingere l'acceleratore in fondo tutto
Certo.
e poi di non recuperare in tempo, questo è vero. L'atleta che in passato ti ha impressionato di più?
Ma sicuramente l'epoca dove avevamo Covan, Tibo, May, Bordini, Pizzolato, Poli, è stato un periodo bellissimo per l'Italia.
Eh sì, forse. Si è concluso con agli europei, a quella 10.000, dove Stefano Baldini facemmo la tripletta. Forse
Sì.
è stato il momento Stoccarda nell'88.
Sì, penso proprio di sì.
Il volume chilometrico, secondo te, è ancora fondamentale per le gare di ultra? Oppure anche lì è cambiato qualcosa?
Come ti dicevo prima, è inutile fare tanti chilometri a blando, non serve a niente. Se riesci a fare tanti chilometri forti, ancora meglio, però è difficile.
Eh sì, spingere sempre tutto. Ma ci sono anche differenze, voglio dire, per tipologie di gara. Chiaro, quando parliamo di ultra ha capito, se parliamo di ultra trail, di ultra per una 100 km, una 24 ore, prendendo un po' le tre discipline riconosciuto anche dalla IAAF, senza vedere le gare intermedie. Tu credi dunque che il chilometraggio settimanale, anche quello lento, per una 24 ore non ha tutta quell'importanza che a volte si diffonde?
Sì, è vero. Non c'è bisogno di fare tanti chilometri, non c'è bisogno di fare tanti chilometri. Ne abbiamo dimostrazione di tanti personaggi che non si allenano forti, insomma, anche in allenamento. Guarda Calcaterra, mi ricordo Ardemagni, Mario Fattore, parliamo da 100
Sì,
km. Tutte persone che non si allenavano mica piano.
loro si allenavano sempre con ritmi molto alti, però il chilometraggio complessivo era alto, era 150-200 km o anche di
Sì,
meno.
ma 150 km per uno che prepara 100 km teoricamente non dovrebbe essere nemmeno tanto. Però io ho paura che molti vogliono superare anche i 200 km inutilmente. Io ho un'esperienza mia personale che l'unica volta che ho superato 200 km in allenamento, pensando di fare bene al passatore, mi sono fermato a Fiesole dopo 15 km, appena dopo Fiesole, perché non avevo recuperato. Quindi è inutile fare tutti quei chilometri e poi non ti serve a niente.
I periodi di recupero, anche qui ci sono tante contrasti o tante idee diverse.
Allora, dell'esperienza che mi sono fatto io, non si può, nemmeno in questo caso si può generalizzare, perché c'è chi ha bisogno di correre fino all'ultimo giorno e chi ha invece ha bisogno di fare 3 settimane di scarico. È difficile, non è tutta matematica, eh.
Tu personalmente eri uno che aveva bisogno di molto più recupero
Io
oppure?
sì, io sì. Io ho bisogno molto di recupero. Mia moglie invece adottava un sistema diverso che magari non è scientifico, non lo so, però il suo fisico reggeva benissimo. Lei aveva bisogno di caricare la parte finale della preparazione, All'inizio faceva poco, incrementava sempre fino ad arrivare alla giornata gara a fare, cioè l'ultima settimana faceva sempre di più, perché il suo fisico evidentemente recuperava meglio. Io naturalmente pure là sono intervenuto io a fargli cambiare qualcosina, però di base lei era così, e l'ho cambiato un pochettino, cercato di fargli recuperare un po' di più, si è migliorata pure lei. Però aveva sempre questa tendenza che lei aveva bisogno di stimoli forti poco prima della gara. Io invece no, io avevo bisogno di recuperare. A me 3 settimane a volte non riuscii nemmeno a recuperare. Di scarico non ce la facevo a recuperare.
Sei d'accordo che va suddiviso per atleta se fare un tapering, un periodo di tapering breve oppure uno lungo? Questo varia, ma potrebbe variare anche in base alla tipologia della gara, se parliamo di trail o di gare tipo 24 ore o di gare più corte. Oppure credi che a prescindere dalla tipologia di gara il tapering è comunque soggettivo?
Beh, in linea di massima è soggettiva, linea di massima, ma come i programmi di allenamento, perché standardizzare anche i programmi di allenamento non è giusto. Io ho notato questo. Poi è normale che adesso io a 24 ore non è che sono molto esperto, però mi viene da pensare che essendo un ritmo un po' più blando, poi anche gli allenamenti sono leggermente più blandi, quindi non c'è bisogno di 3 settimane di recupero, ne servirebbe qualcuno in meno. Mi viene a pensare così, ecco.
Tu sei un esperto, se parlavi ora di 24 ore che non te ne intendi molto, però invece nel mondo trail sei sicuramente una figura di riferimento. Ma come ti sei avvicinato al mondo trail?
Allora, io al mondo 3 mi sono avvicinato, dire avvicinato è sbagliato perché io sono nato in campagna, quindi per me il fuoristrada è una cosa naturale. Sono nato in mezzo ai prati, in mezzo alle colline, quindi per assurdo sembra che ho cambiato per passare alla strada, quindi correndo già da ragazzini in campagna per me era normale correre il trail. Infatti vado bene ai cross, perché non so se te lo racconto qualche volta, ma io fino a 5 anni andavo scalzo. Non usavo scarpe e mia mamma non sapeva più come fare con me. Mi ha convinto soltanto un giorno passando avanti alla scuola, alle elementari, gli ho detto: mamma, sai, mi piacerebbe andare con gli altri ragazzi a scuola. E lei mi ha detto: sì, però per andare a scuola bisogna mettere scarpe, non puoi andare scalzo. Allora io avevo voglia di andare a scuola, perché allora c'è il periodo che si poteva fare la primina. Io ho fatto la primina
Sì, sì, sì.
Per andare là mi sono fatto convincere a mettermi le scarpe. Quindi
Siamo un keniano bianco, un africano bianco, possiamo
ma non
chiamarti così.
lo so, però mi piaceva, mi è sempre piaciuta la natura e stare in mezzo alla natura, e per me era naturale andare scalzo, perché adesso mia mamma da piccolo mi diceva così, però vedo lei ha più di 70 anni, va sempre scalzo pure lei, quindi no, in casa
Sì,
probabilmente.
sì, sì.
Quindi da qualcuno ho preso, insomma.
Bella, bella questa storia. Ma secondo te sono compatibili le due discipline tra l'ultra su strada e quella del trail?
Allora, quello che dicevi pure prima tu, oramai la 100 km si fa quasi fatica a chiamare ultramaratona a certi livelli, perché diventa una maratona un po' più lunga, perché gente ci mette 6 ore, non è che è una maratona prolungata, diciamo. Mentre l'ultra trail di una certa distanza, la 24 ore, secondo me hanno molto in comune.
Dunque, un atleta che sia forte nel mondo del trail può essere anche un atleta forte nella 24 ore su strada?
Sì, ma a volte anche solo a 100 km.
E
E
viceversa, un atleta che è forte su strada potrebbe ottenere ottimi risultati su trail o
sì.
servirà un periodo di adattamento?
Me lo insegni pure tu, che in America non c'è questa distinzione. Noi questa distinzione ce la facciamo noi qua in Italia, non so nemmeno il motivo. In America non stanno a guardare se una gara sono a 100 km su strada o a 100 km fuori strada.
Sì, è vero.
Non guardano il dislivello che deve essere, per essere chiamata trail. In Italia ci sono fatte tante storie che deve avere minimo tot dislivello. In America non esistono queste cose qua. Fuori strada è fuori strada. Il trail è fuori strada. Non
è... È off-road, in quel caso spesso parliamo di praterie, di... è chiaro che non ci sono poi montagne come le nostre Dolomiti, gli allenamenti sono gran parte su sterrati, su vie di off-road, ecco. Hai ragione, in America infatti i più grandi atleti anche da 24 ore si allenano gran parte su sterrati, fuori, fanno tantissime gare di 100 miglia o 50 miglia, che sono gare poi se vediamo a tempi altissimi dice ma vanno piano, in realtà sono comunque gare con certi dislivelli, ma a nessuno interessa, e come dicevi tu non c'è differenza, in Italia abbiamo questa distinzione netta, è vero.
L'ultimo periodo anche in Italia qualcuno del trail sta facendo strade con ottimi successi, quindi speriamo che, essendo dei personaggi abbastanza conosciuti, che diano il coraggio anche agli altri di affrontare la strada. Io spero, ecco.
Sì, sì. E dunque, su questi due movimenti, lasciamoli separati perché in Italia sono ancora strutturati in modo separati. Come vedi ancora dei margini di crescita, oppure abbiamo già raggiunto con gli atleti un apice? Perché sulla 100 abbiamo avuto un Mario Fattore, Mario Ardemagni, un Giorgio Calcaterra, abbiamo un dominio di oltre 10 anni ormai, poi qualche altro atleta che si sta avvicinando, comunque atleti forti stanno in secondo piano, se si può parlare di secondo piano perché corrono comunque intorno alle 7 ore. Sulla 24 ore abbiamo anche lì degli atleti molto forti, se parliamo di Ivan Cudin, parliamo di Tiziano Marchesi, ma nel passato abbiamo avuto Sergio Orsi, Mammoli, tanti atleti forti. In questa fase vedi la possibilità che ci sono ancora delle crescite, oppure quello è il livello che possiamo raggiungere, anzi rischiamo di perdere anche questo dominio a livello mondiale?
Adesso in Italia sta attraversando un periodo non facile sotto questo punto di vista, come lo vedo io, perché i centisti stanno quasi scomparendo, a parte Calcaterra e pochi, cioè ce ne sono pochi veramente specialisti da 100 km. E sta venendo su l'ultra trail e molti atleti purtroppo, non so adesso, partono già, le prime gare partono col trail. Io la vedo così, che magari fra 5 anni qualcuno torna sulla strada. Gli ho detto 5 anni, così è una mia idea. E finché non passa questo periodo, la vedo brutta per la strada. Parlo da 100 km, la 24 ore è già un po' diverso perché si avvicina molto all'ultra trail.
Nel trail l'abbigliamento è davvero fondamentale?
Sì, nel trail sì. Trail perché è molto condizionato dalle condizioni ambientali dove uno corre, che puoi partire tipo in spiaggia e arrivare a 2000-3000 metri in un'ora o 2 ore, le condizioni sono diverse, in montagna il tempo cambia velocemente, quindi non sai mai cosa puoi trovare su.
Dunque fa la differenza, sicuramente può fare la differenza. Però in questo caso, come vedi le esperienze di un Marco Olmo?
Sì, ma allora, se parliamo, Marco parte un fenomeno, però non possiamo tutti rispecchiarci in Marco, sennò dopo creiamo quel...
Facciamo mito. Quel falso mito.
No, un falso mito, però diciamo tutti, corriamo come Marco e andiamo bene, ma non è così, non è più uno fa due, perché, ripeto quello che ho detto prima, molta gente comincia a correre con l'ultra trail e non sa che cosa va incontro in montagna, quindi se non sei bene equipaggiato rischi veramente. Sì. Marco, di Marco ce n'è uno solo.
Ma forse anche ricordato che Marco era una persona molto molto precisa per quanto riguarda quelle poche cose che usava, le sue scarpe se le aggiustava e nel suo laboratorio metteva delle solette sue, anche l'abbigliamento, i pantaloncini, ritagliava i punti che voleva, aveva tutta una sua particolarità nel scegliere l'abbigliamento alla fine, anche se era molto sporadico, cioè sembrava poco tecnico, in realtà c'era un...
Sembrava,
Sì.
perché adesso, senza far pubblicità a me, perché c'è un marchio che ha copiato i suoi zaini, le sue modifiche, quindi
No, ma
vuol
no,
dire che...
noi di questo tanto sarei arrivato anche dopo, non è questione di pubblicità, tu sei anche responsabile italiano della Red Light, e dunque Red Light è un marchio francese che è specializzato nel mondo del trail. Se sono arrivati a te anche perché sanno la tua storia, la tua diciamo, propensione verso questo mondo e la diffusione nel proporre gare di sostegno verso gli atleti. Tu parli dunque di quel famoso zaino che Marco Omo portava con le due borracce, invece di averle dietro nel camelback, di averle avanti. Fu lui il
Sì,
primo a portarle. E questo
infatti,
dunque non è la Red Light come inventore, io pensavo che fossero loro.
no. La Red Light ha copiato con un buon accordo con Marco Olmo, ha copiato tutte le modifiche che ha fatto Olmo e ha fatto la linea Olmo, che poi ogni anno fanno delle piccole migliorie, ok, però l'originale è di Marco
Quali sono i maggiori rischi nelle gare trail che un atleta potrebbe
Olmo.
trovare?
Il rischio è condizioni climatiche, perché, con quello che dicevo prima, perché se vai su in montagna e trovi la neve, la nebbia, e tu non sei preparato per affrontare queste cose, che fai? Purtroppo più aumenta il numero di partecipanti, più si rischia sotto questo punto di vista, perché non tutti sono preparati, ma io pure, parlo di me stesso, io vado su, se comincia a nevicare, non so mica cosa fare, effettivamente cosa fare. Non sono proprio uno da montagna, nato in montagna, che sa cosa fare, non è facile.
Dunque il rischio è quello principalmente termico.
Sì, poi diciamo il percorso, che non è piatta, poi trovare delle radici, dei sassi, dei ruscelli, scivolare,
Sì,
è un po' più
la notte sicuramente
la
poi questo.
notte, bravo.
Sì.
Dice, c'ho la lampada frontale, ok, ma la lampada frontale non è che è il sole che ti illumina bene, ti può succedere di tutto.
Com'è nata la tua avventura da tecnico nazionale del trail?
Ah, è nato quasi per caso, perché nel 2008 ho deciso di entrare nel direttivo IUT per dare un aiuto per migliorare quello che da atleta vedevo come una carenza, e sono stato inserito, sono stato accettato. Poi, dopo 5-6 anni che l'aiuto non si occupava più di trail, si è deciso di riprendere in mano il trail, e loro ci siamo guardati negli occhi. L'unico che aveva esperienza di trail ero io, ma ha detto: la senti? Beh, ma senti, andiamo avanti, facciamo. Quindi quasi per sbaglio.
Ma io credo che l'aiuto in questo caso ha fatto un acquisto eccezionale e ne ha tratto benefici, perché poi dal 2008 sono arrivati anche dei risultati importanti a livello mondiale, cioè che atleti italiani hanno raggiunto. Credo che anche tutto il movimento è in forte crescita, vedendo che i numeri poi non eludono nessuno, ma sono quelli. Il trail è una partecipazione 3 volte più alta, se non sbaglio, di quello della ultramaratona su strada.
Sì, è vero, conferma. No,
Ma
siamo stati fortunati, perché la prima selezione per il Mondiale del 2009 abbiamo trovato, vabbè, Marco Olmo era normale, era il più rappresentativo d'Italia, era normale chiamarlo, anche se non era la gara, non aveva le caratteristiche ideali per lui, però era il più rappresentativo. E abbiamo trovato, scoperto la Cecilia Mora, che ha vinto il mondiale. Per noi è stato, come aiuto, è stato fondamentale la prima, diciamo, la prima partecipazione mondiale a avere una medaglia d'oro, e credo anche per il movimento, perché ci siamo fatti conoscere anche all'estero.
Sicuramente l'Italia è stato per diversi anni, e lo è ancora, una nazione molto rispettata dalle altre nel trail, e diciamo che è sempre pronta, sta lì per poter vincere qualche medaglia individuale e a squadra. Ma ci sono anche giovani meno di 25 anni che si stanno avvicinando al mondo trail, o sono sempre poi atleti già più grandi di età?
Ma all'estero ci sono molti giovani, alcuni giovani, non molti, che vanno forte. In Italia un po' meno, ma penso che sia collegato sempre al discorso che ti facevo prima, che non si ha voglia di soffrire. Quindi se non si ha voglia di soffrire non vai forte né in maratona, né in 10.000, né in una gara ultra trail. Mi dispiace dire questo, però purtroppo è la realtà, perché non capisco come mai le altre nazioni hanno dei fenomeni che sono giovanissimi. Kilian è un esempio, mi ricordo che a 21-22 anni ha vinto il primo giro del Monte Bianco. I ragazzi non guardano, sono attaccati alla televisione, non hanno altri interessi, non hanno interesse di andare a fare sport. E ci ricordiamo purtroppo ai 40 anni, 35 anni, 40 anni con la pancetta, diciamo, adesso che faccio? Corro, perché era il gesto più semplice da fare.
La tua prima esperienza nella nazionale come atleta?
Bellissima e indimenticabile. Perché eravamo un gruppo molto affiatato, infatti i primi 30 km eravamo in 5 azzurri, tutti e 5 insieme, ci davamo una mano, e poi è stato stupendo perché sono stato il primo italiano, quindi ricorderò sempre.
Ti ricordi i nomi dei 5 azzurri?
Allora, Giacomo Romani, Gabriele Scardetta, Emiliano Piola, Livio Tretto e io. Più c'era Sartori, Stefano Sartori, però era davanti a noi, purtroppo si doveva fermare, però noi cinque eravamo tutti e cinque insieme. Abbiamo delle foto tutti e cinque insieme, è stupendo, bellissimo. Poi per uno come noi che crede nella maglia azzurra, vedere cinque azzurri insieme è da favola.
È bello, bello, sicuramente è bello. Queste foto sono state pubblicate da qualche parte o ce l'hai ben custodite a casa?
Ma io ce le ho, e ti dico ben custodite di una cavolata, perché col trasferimento dall'Abruzzo qua in Romagna ho metà cose qua, metà giù in Abruzzo, e quindi insomma ho degli appunti da una parte, appunti dagli altri, dei album fotografici qua in Romagna, album in Abruzzo, insomma. Però a suo tempo non credo che sia stato pubblicato qualcosa, però sinceramente non ricordo.
Quel 7:27, che 7 ore 27 che hai nella 100 km, credi che si poteva ancora migliorare?
Sì, ne sono convinto, però purtroppo, come dicevo prima, questo sport non ti regala niente. Quando pensavo di essermi preparato bene, mi sono fatto male 2 settimane prima dell'Europeo e è saltato tutto.
L'Europeo che era quello di Mosca?
Sì, quello di Mosca, sì.
E dunque credo... da allora non sei più riuscito poi a preparare?
No, mi sono fatto male e non mi sono ripreso più.
Ma ti dispiace oppure sei contento di quel 7:27?
No, sono contentissimo, anche perché mi ricordo bene anche dalla gara che ho fatto la volata forse 2 chilometri con uno spagnolo che ogni adesso lui fa le 24 ore, quindi ogni tanto lo incontro, era a Bergamo quando c'erano i mondiali, e ho un bellissimo ricordo di quella gara. Poi Mario Fattore ha vinto il mondiale, noi siamo arrivati in seconda squadra, no, terza squadra, scusa. Come Italia, come fai a dimenticare? Mi ricordo perché era di notte in Belgio, siamo partiti alle 10 di sera, siamo arrivati durante la notte, e mi ricordo che la mattina abbiamo provato, siamo andati sul letto a dormire, ma chi dormiva? Allora c'era un parco di fronte alla dove ci ospitavano a dormire, io sono andato a fare una passeggiata perché non riuscivo a dormire, ero tutto elettrizzato. Cioè, sono cose che indimenticabili, come fai a dimenticare certe cose?
Bello, bello. Ma
mi ricordo che quando sono salito sul scusa
vai.
Quando sono salito sul podio a squadre, guardavo l'alzabandiera e ho detto ma prima o poi ci arriveremo pure noi là in cima.
L'integrazione alimentare nelle varie distanze dell'ultramaratone, come vanno gestite secondo te?
Bella domanda anche questa, perché quando correvo io non avevo bisogno di nessuna, a parte gli aminoacidi, poi il resto prendevo quello che trovavo al ristoro, anche perché a 100 km, come ho detto proprio prima, diventa quasi una maratona un po' più lunga, quindi non c'è tanto, bene o male, nella mia esperienza non c'era tanto bisogno di integrazione specifica. A 24 ore invece, oppure tutta la trail, quelle sì, quelle hanno bisogno, perché dopo un giorno da correre non è facile. Però anche là mi sono reso conto che ogni fisico assorbe in modo diverso dall'altro, quindi trovare tra virgolette la miscela giusta non è facile. Io mi sto facendo esperienza adesso con alcuni ragazzi da 24 ore che ho seguito e mi sono segnato tutto quello che prendono, che prendevano, e vediamo un po', speriamo di trovare fra 2-3 anni, di trovare qualcosa di giusto per tutti, ecco.
Comunque è tutto ancora da scoprire su questa parte dell'integrazione alimentare.
Ma questo, scusa, si ricollega anche al discorso che facevamo prima, che in Italia ci sono pochi giovani che fanno questa attività. Abbiamo citato Francia, Germania e America, che ci sono più giovani che fanno gare lunghe. E, è verissimo, però anche loro, hanno, a parte la cultura diversa, sono avanti a noi. Noi l'ultramaratona fino a 5-6 anni fa in Italia, parte il passatore, poi le persone erano quelle, saranno 2-3 mila concorrenti che facevano l'ultramaratona. Invece nel 2009 in Francia erano 32.005, noi adesso siamo arrivati a circa 8.000, saremo 9.000, capisci che 5 anni fa in Francia ce n'erano 4 volte più di noi. Quindi è normale trovare qualche giovane in più, è normale avere più tecnici, è normale avere più esperienza, è normale tutto. Quindi io spero che anche in Italia tra qualche anno ci siano più giovani, più tecnici, più esperienza, più tutto, che fa migliorare tutti.
Sicuramente questo è vero che se non si lavora sulla base poi sarà difficile ottenere dei risultati come li abbiamo ottenuti nel passato. Invece, parlando ora oltre all'alimentazione, il pre-gara, hai qui degli aspetti, dei consigli da dare?
Io, tutti quelli che mi chiedono qualche consiglio, dico sempre, meglio arrivare fresca alla partenza che distrutti. Meglio, qualcuno dico, quelli del trail, dico sempre, bisogna mordere la salita, non subirla, è la stessa cosa, bisogna arrivare fresca, con la voglia di spaccare il mondo. Se ci arrivi un po' stanchino, già parti che stanco, una parola, non visci 100 km, 24 ore o gare simili.
Niente, allora il tapering resta fondamentale, il tapering, il recupero prima di una gara è l'aspetto forse più fondamentale.
Io più volte ho sentito degli atleti del seguito dire ma non stiamo facendo poco, ma porca miseria, vediamo, fai prima la gara e poi ne riparliamo, magari mi sbaglio, però vediamo, magari il tuo fisico ha bisogno di lavoro di più, però vediamo, proviamo a fare la prima gara, poi dopo traiamo le conclusioni, però molte volte mi indovino, quindi l'esperienza insegna, dicono.
Ma dunque, alcuni atleti che sento che parlano dicono che il recupero è solo teoria, che alla fine uno recupera correndo, alla fine questo non vale. Dunque si può dire che il recupero può migliorare la prestazione se fatto in modo adeguato, giusto?
Moltissimo. Io ho una mia esperienza, sono stato a fare il meeting di Formia, facevo il militare, quindi 30 anni, sì, più di 30 anni fa. e c'era una gara aperta ai militari e io correvo come militare, però il riscaldamento lo facevo, ho fatto insieme a dei keniani che poi che correvano la gara più diciamo quella dei big. Tu sai che al campo gara riscaldamento noi facciamo 3 giri e i keniani facevano 2 di riscaldamento, cioè noi andavamo più forti dei keniani in riscaldamento. E qua invece in Italia c'è la cultura di fare tutto forte, di non recuperare. Invece se loro facevano il riscaldamento piano, un motivo ci sarà. Dice, il recupero non c'entra niente con il riscaldamento, ma è tutto collegato. Anche loro, se vedi i report che fanno Canova e Company che sono in Kenya, cioè, un ragazzo italiano non farebbe mai una vita del genere. Loro è un lavoro, si alzano, vanno a correre, tornano a casa, mangiano, si riposano, vanno a correre, si tornano a casa, si riposano un'altra volta e vanno a correre di nuovo. Come essere in convento,
Sì.
non hai una vita privata, però questi qua di.
È difficile dunque, effettivamente dunque in questo caso parliamo anche di bigiornaliero, di allenarsi 13.
Anche tra allenamento al giorno, però per loro è un lavoro quello, quindi
Diciamo, l'unica occasione o una occasione speciale per poter uscire dalla vita che non è certo molto agiata. Tu, oltre a essere tecnico, atleta formidabile, oltre a essere anche responsabile di materiali tecnici e di promozione di prodotti, sei anche organizzatore. Insomma, ti copri un impegno notevole sulle spalle che sono poi le gare di ultra. Tu ormai ho perso anche il conto quante sono le gare che organizzi. Comunque parlaci un po' quali sono le
l'ho perso pure io il conto, sinceramente.
gare.
No, è sempre. Allora, Vito, noi perché ci metto pure a te, facciamo tutto per passione. Quindi hai piacere se la gente è contenta di qualsiasi cosa. Allora è nato quasi per caso un'ultramaratona 5 anni fa sull'argine del fiume Lamone e continuo a farlo perché per organizzare non ci saranno molte persone, molti volontari, lo facciamo tutti in famiglia, un anello da 9,3 km, quindi 2 ristori gestiamo noi e alcuni ragazzi del paese che ci danno una mano. Il percorso è piatto, quindi
E quanti chilometri?
sono 47, quindi accessibile quasi a tutti, e molti vengono per esordire nell'ultramaratona. Che poi, essendo piatta, si corre tutta fuori strada, ma è piatta. Piace perché il ristoro trovi anche del vino, del
Ah,
salame.
ottimo. Dunque,
Sì. La gente viene per divertirsi. Dopo la gara si mangia benissimo alla romagnola, quindi la gente viene e è contenta così. E quindi, facendo una cosa per passione, faccio così, vedendo gli altri che sono contenti, soddisfa pure me, e quindi con quell'ottica là sto cercando di organizzare altre gare simili. Ma le organizzo una 6 ore a Ravenna e una ecomaratona in città a Lanciano in Abruzzo, e 10 giorni fa organizzo una 12 ore del trail a sua bisichella, prima esperienza, perché volevo vedere un po' come rispondeva un po' tutto.
com'è andata questa?
Diciamo benino, perché molti dei partecipanti si aspettavano un percorso un po' più pianeggiante, invece era veramente trail, quindi non se l'aspettavano. Quindi mi sono fatto tanti nemici, ecco. Però
Va bene, ma in fondo l'avevi
alla
scritto.
fine, come?
In fondo l'avevi scritto, erano
Sì,
12 ore trail.
però molti non l'avevano capito bene. Però alla fine anche loro sono rimasti contenti perché, ripeto, lo spirito come lo organizzo, alla fine c'è da mangiare, c'è da bere, quindi ok, la fatica, a posto di fare 100 km, fai 70, ma rimani contento lo stesso, dai. Quindi
E i problemi maggiori che
contento da
incontri quando organizzi le gare?
questo. Ecco, la solita burocrazia che abbiamo in Italia. capito? In tutti i settori abbiamo burocrazia che ci penalizza sempre, ci fa ritardare, ti fa passare la voglia di organizzare, di fare, tutto.
Dunque, parliamo di permessi vari da parte dei vigili urbani, dal comune, tutti questi aspetti qui.
Sì, io ho fatto tante gare all'estero che vado là la mattina, mi iscrivo, corro senza nessun problema. Qua in Italia ci abbiamo tanti quelle regole che non lo so, fanno passare la voglia.
Ma speriamo che continui ad avere questa forza di organizzare, perché
di ma gare... sì, vedi, io già dopo la 12 ore, quando tornavo a casa, dicevo basta, non è possibile, basta. Però già il giorno dopo, quando sono tornato sul percorso a pulire il percorso, pensavo già, ma qua si potrebbe fare questa variante, qua si potrebbe fare questo, qua si... sono malato, oramai siamo malati, Vito.
Sì, entrato una volta non se ne esce più.
No, infatti, siamo... Io è 38 anni e mezzo che corro. Mia mamma una volta, quando non uscivo a correre, quando ero ancora giù, una volta uscivo a correre, anche se pioveva, non guardava niente. Allora, se per caso una volta che non uscivo, mi diceva, ma che stai male? Perché non esci?
Non era abituata, sì,
no,
questo.
Non era abituata.
La mamma è una cosa incredibile, perché riesce sempre a capire gli umori del proprio figlio. Senti, e invece la parte che è indispensabile per l'organizzatore o che deve comunque proporre per l'atleta che poi corre la gara?
Ah, la sicurezza soprattutto. Sicurezza lungo il percorso e quello che dicevo pure prima, se devi... L'atleta non deve essere visto come una fonte di guadagno, deve essere vista come un amico, non so come spiegarlo. Quindi devi accontentarlo, devi accontentarlo. Deve essere contento di venire a fare la tua gara. Mi sono spiegato bene?
Assolutamente. Sicuramente il ristoro poi diventa una parte anche fondamentale durante le gare.
Sì, sì.
Ma ci sono dunque momenti che citavi prima dove vorresti lasciare tutto e dire basta, faccio solo l'atleta?
Ah sì, allora, spesso mi capita, però come ho detto prima, poi il giorno dopo pensi già a cosa fare per migliorare. E poi anche perché adesso dire faccio solo l'atleta è un po' difficile a 50 anni, mi do. Allora devi trovare sempre delle scuse per correre di meno, no? Allora fai correre gli altri, tu non puoi correre perché stai organizzando, c'è la scusante, no? Capisci? Sei sempre nella festa, ma non come protagonista, ma come, diciamo, regista, ecco.
Infatti. Su questo un punto che non avevo ancora citato, ma oltre a tutti questi compiti e lavori e impegni che tu hai avuto nel mondo della ultramaratona, c'è un altro che pochi forse si ricordano, che tu sei stato anche, diciamo, giornalista, scrittore di una rivista che si chiamava Un passo oltre la maratona, che ha avuto non so, 7-8 numeri di uscita, poi è sparito. A questo punto ti chiedo, ma le riviste specializzate su carta hanno ancora un futuro?
Ma se ti devo dare la mia risposta è sì, però vedo che non è così, che tutte le riviste specializzate hanno dei problemi economici, adesso non so... Mi piacerebbe analizzare il motivo, perché dopo a me mi piace analizzare, mi piace capire perché succede certe cose, però non è compito mio analizzarle, mi dispiace soltanto che soffrono. Però uno appassionato come me, che uno statista, gli piace conservare le cose...
Io credo che, insomma, sono anche d'accordo che la carta faccia fatica oggi per la diffusione, sicuramente in formato digitale si può pensare. Magari sarà il podcast che abbiamo avviato in questa prima puntata e con te come grande ospite che possa avere uno spazio nel mondo degli atleti e degli appassionati di questo sport. Tu con tutta questa esperienza di quasi 40 anni di attività sportiva, con tanti ruoli che hai coperto, copri, che ancora coprirai, hai mai pensato di scrivere un libro?
Molte volte. C'ho anche un file dove ogni tanto scrivo qualcosa, mi piacerebbe, solo che devo trovare sempre il tempo per farlo. La, quando era venerdì scorso sono stato, siccome ho ospitato un bambino di Chernobyl qua per un mese, e c'era una festa organizzata dalla Caritas, e un pomeriggio, una merenda diciamo, e sono andato ad accompagnare questo bimbo, e c'erano degli anziani che raccontavano la loro storia della guerra, storie vecchie, e con una serenità bellissima, e io le ammiravo, ma guarda quanto è bella questa vecchiaia. Ecco, forse se arriverò a quella vecchiaia così sereno, tranquillo, forse scriverò qualche cosa, vai.
Sarò curioso, sarò il primo, io vorrò avere la prima copia autografata di quel libro. Senti, tu hai conosciuto anche a livello internazionale atleti come Valmir Nunes, Edith Purcells, atleti di primissimo piano che hanno vinto mondiali e record del mondo. Con loro hai ancora un rapporto oppure sono stato solo nelle piccole esperienze sportive e finito lì?
Questo sport qua ti regalano delle emozioni forti che è difficile poi chiudere dentro un cassetto. Con la Edit ci sentiamo, adesso con tutta questa tecnologia, con Facebook ci sentiamo. Ogni tanto c'è, cioè, per dirti, a novembre, no, dicembre, quando Ivan era a Taiwan, lei era là, mi ha mandato un messaggio: ti saluta Ivan. Sono piccolezze, però ci teniamo in contatto. A Valmir la stessa cosa, stamattina ha risposto a un post di Carmelo che faceva una domanda. Quindi, ci sentiamo. È normale che la distanza è quella che è, quindi non è che puoi andare o venire sempre a trovarci, però quando ci incontriamo ci siamo, insomma, ecco.
Insomma, la corsa non finisce lì, solo sul
No.
tracciato,
Ti ho detto
della
prima quella
gara.
storia di quello spagnolo, che quando ci incontriamo ci salutiamo sempre. C'è la Erika Rin, la francese, che è rimasta molto amica di Luisa, che è arrivata secondo al passatore nel 2004, quando era campionato europeo, che poi, però lei ha corso Open. E lei l'abbiamo conosciuto nel 90, no, aspetta, nel 2000, quando era la prima gara che rifaceva dopo aver partorito due bambini, due gemelli. C'è un'amicizia, a volte sono più amici questi personaggi qua che persone con cui sei nato e sei cresciuto, ecco.
Cosa vorresti che cambiasse nel mondo delle ultra?
Ah, che se ne parlasse un po' di più, specialmente nei quotidiani sportivi. Io sono ancora uno di quelli che una volta sfogliava la Gazzetta dello Sport dall'ultima pagina. Adesso sono costretto a saltare gli ultimi 10, perché anche la Gazzetta dello Sport parla di politica, e quindi mi tocca saltare. Una volta partire dall'ultima pagina, adesso partirò dalle ultime 10 pagine. Quindi io non ho, cioè, sarei brutto dirlo, però non ho visto nemmeno una partita di calcio dei mondiali attuali. Ma non perché non riesco a concepire che un giocatore deve guadagnare tutti questi soldi. Io dico, se un giocatore deve guadagnare tutti questi soldi, ma un chirurgo, un cardiologo che ti salva una vita umana, quando dovrebbe guadagnare?
È giustissimo, se la meritocrazia fosse applicata, tante cose cambierebbero sicuramente nel nostro mondo. Sicuramente. Ma i tuoi consigli per chi corre, per chi ci ha ascoltato quest'oretta, quali sono?
Consigli?
Sì.
Correte e divertitevi, perché ognuno nel proprio piccolo deve avere il coraggio di osare. Ci si può prendere tante belle soddisfazioni che uno non immagina. Poi il nostro sport è bello perché puoi viaggiare tanto e conoscere culture diverse, paesi diversi. Io ho conosciuto sono stato in Egitto e alle piramidi, cose che studiavo a scuola, ma non, boh, da un orecchio entravo, da un orecchio uscivo. Invece, standoci di persona, è un'altra cosa. Ti rendi conto che che cosa mi sono perso quando studiavo sui libri, ecco.
Per chi vuole contattarti, dove può farlo? Hai un sito internet, hai un'email, l'account Facebook? Dove ti può trovare?
Ah, su Facebook, Enrico Vicchi vedi lei. Poi vabbè, la mia email è vedilei.libro.it.
È una tua pagina web dove trovo
Non ce l'ho,
informazioni?
c'ho il sito del lavoro, redlight.it.
Greatlight.it, dove comunque può anche contattarti e avere delle informazioni. Tu sei anche storico e conosciuto per il Krakatoa Sport, il sito che per tanti anni ha pubblicato statistiche e informazioni del mondo ultra. Questo è un sito che non è più attivo oppure è stato
È attivo,
ridiretto?
ma però prima o poi verrà disattivato.
Ah, verrà disattivato.
Adesso
Dunque, rimane il Facebook, rimane la tua mail. E comunque tante altre gare dove poterti incontrare e
la
conoscerti.
cosa che forse, se, non so, non interessa nessuno, ma tra le tante iniziative, quel Wiki che nella mia pagina Facebook è un marchio che ho registrato. Perché
Ecco, hai citato un punto che mi ero notato anche per farti come domanda, però poi nel parlare mi è sfuggito. Vicky, Vichingo, è un soprannome che ti sei dato. E com'è nato
allora,
questo?
è nato da una ricerca che ha fatto il cugino mio padre. Dice che noi discendiamo dai vichinghi. Adesso, se è vero e se è falso, non lo so, però siccome a me mi piace viaggiare, non dico conquistare, però mi piace viaggiare e conquistare, diciamo, le città, conquistare le culture, mi sono rispecchiato subito. Allora l'ho fatto mio, vichingo, vichingo. Poi ero diventato vichingo azzurro quando ero in nazionale. Poi ho abbreviato come Vicky e buonanotte.
È diventato un marchio registrato e che si trova anche sugli abbigliamento.
Sì.
Il tuo slogan allora, qual è?
Credici fino alla fine, sempre.
Ok, e con questo Enrico ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato per tutte le informazioni e con tanto affetto ti saluto qui.
Grazie a
Ciao
te,
Enrico.
grazie a voi e alla prossima.
Ciao.
Ciao.